Qui però, per arrivare a ciò, si passa attraverso appunto la formazione e l'informazione. Ma praticamente che cosa si può fare? Quali strumenti davvero nei contesti professionali possano essere adottati? Questo glielo chiediamo al dottor Michele Valerio, che, come vi anticipavo prima, è responsabile scientifico del progetto Eustress Management, che è un progetto proprio ideato per concretamente intervenire nelle organizzazioni proprio per una corretta valutazione e gestione del rischio da stress correlato al lavoro. Prego Michele.
Grazie, buonasera a tutti e credo sia importante all'interno delle cornici che sono state poste dal dottor Maisetti, una cornice normativa, un senso di quello che può avere il tema dello stress. Dal dottor Caltabiano un volo alto ma importantissimo nell'alzare la testa, nel vedere che cosa la formazione può dare, perché queste sono premesse fondamentali per poter agire. Quello di cui abbiamo parlato adesso non è qualcosa che sta in alto rispetto a qualcosa che racconterò io, che sono dimensioni operative che stanno in basso. Il problema qual è? È che se vogliamo avere quello di cui si parlava un attimo fa, cioè generazione di valore, significa anche mettere le corrette cornici dentro cui noi osserviamo noi stessi quando agiamo come formatori, ma anche le organizzazioni che osserviamo. E mi piace molto il concetto di empowerment, cioè di potere, che il dottor Caltabiano citava prima, nel senso che lavorare sul benessere delle persone significa dare potere alle persone. Questo significa anche dare potere all'organizzazione, perché non è che se diamo potere alle persone abbiamo un problema organizzativo. Spesso io trovo che c'è questo vizio cognitivo che è assolutamente inspiegabile ed è assolutamente inspiegabile in relazione ai dati di competizione di cui si parlava un attimo fa. Perché dare potere alle persone significa anche dare potere all'organizzazione. In qualche modo c'è uno spauracchio, una paura che dare informazioni, dare conoscenze, dare possibilità significhi mettere in qualche modo in difficoltà la nostra organizzazione e i nostri risultati. È una follia. In realtà il senso è esattamente l'opposto. Io do conoscenze, voglio persone che spingano, persone sfidanti, perché questo mi permette di competere meglio. Detto questo, significa anche, tornando nel nostro contesto specifico, provare a vedere qualcosa relativamente allo stress lavoro correlato. Di queste 5 azioni virtuose abbiamo anche già parlato, lo sappiamo, si deve fare una buona misurazione per gestire questo fenomeno, è necessario informare i lavoratori perché lo richiede la legge, perché c'è anche un'obbligatorietà, è necessario formare, ma oltre al fatto che lo richiede la legge è anche perché è sensato rispetto alle cose di cui stavamo parlando un attimo fa. Quindi qui vedete quali sono le sanzioni, tra l'altro si dice, quali sono le sanzioni con tanti RSPP che mi stanno dicendo, ma sai c'è un problema culturale, il problema culturale è che i datori di lavoro non ci accolgono a braccia aperte dicendo non vedevo l'ora che tu mi venissi a proporre di fare la valutazione stress lavoro correlato, siete d'accordo? Quindi con la presunzione che l'attesa sia che il datore di lavoro quindi l'imprenditore piuttosto che il responsabile di un'organizzazione arrivi da noi già pronto e preparato dicendo non vedevo l'ora che tu arrivassi a propormi questo. Questo scenario è folle, è uno scenario folle che non trova una corrispondenza, quindi un'azione culturale significa dobbiamo creare le basi affinché questo fenomeno possa essere letto nel modo più sensato, nel modo giusto. E poi ci possiamo occupare di dare le conoscenze che servono, sviluppare le abilità, mettere in campo i comportamenti. Per questo, secondo me, lo stress lavoro correlato è un tema che ha una sua complessità. C'è una dimensione normativa che è fondamentale, conoscere per poter essere aderenti a quelli che sono i dettami, ma anche per poter essere rispondenti poi di fronte alla legge. Ma c'è una dimensione, ci sono altre tre dimensioni, secondo me, chiave per approcciare giustamente il tema, sviluppare strumenti, sviluppare delle proposte formative e informative che diano un senso. Ad esempio la conoscenza e l'esperienza nella gestione delle risorse umane. Quindi è un tema che ha a che fare con una dimensione forte relativamente alle persone, relativamente ad un tema intangibile come quello dello stress, che ha una sua dimensione anche psicologica, ma non solo. Avere a che fare con le risorse umane non significa essere necessariamente psicologi, ma significa ad esempio essere esperti di progetti che hanno un impatto all'interno delle organizzazioni, altro elemento importante. Terzo elemento, dimensione chiave, è la dimensione organizzativa. Cioè facciamo degli interventi sul tema stress lavoro correlato dentro contesti organizzativi, la prospettiva è una prospettiva organizzativa. Quindi rispetto a questo, che esperienza abbiamo? Come sviluppiamo un progetto? Che ricadute deve avere? Dove lo misuriamo? Prima il dottor Caltabiano parlava di risultati, è fondamentale, ma è fondamentale dove li misuro. I risultati da un intervento informativo e formativo li misuro sulle cose che dico, li misuro perché c'è un test di apprendimento alla fine che compilo e che metto all'interno del DVR e così sono a posto. Dov'è che li misuro? Se li misuro nel test probabilmente ho fatto una parte, non dico che non debba essere fatta, ma la domanda è che cosa che voglio misurare? Oppure misuro nella capacità di poter produrre un intervento presso un'organizzazione dicendo che certi risultati si possono esprimere. E poi c'è una dimensione scientifica nella gestione del fenomeno, piuttosto che degli strumenti giusti che ci possono essere. Diciamo che dall'insieme di questa complessità possiamo ottenere il massimo del risultato se mettiamo assieme dei percorsi, degli strumenti, delle strategie che possano tenere assieme appunto questo tipo di complessità. E quindi la domanda diventa: quali sono i prerequisiti per erogare una formazione di qualità sul tema? Un po' l'ho già raccontato, lo scenario normativo, i contesti organizzativi, il concetto di stress come dimensione psicologica, il concetto di stress lavoro correlato come dimensione organizzativa. Anche qui nella mia esperienza la distinzione fra aver ben chiaro che cosa vuol dire lo stress da un punto di vista individuale e che cos'è lo stress lavoro correlato è un altro passaggio fondamentale su cui spesso c'è confusione. E secondo me avere anche un'esperienza nella gestione di progetti di questo tipo. Perché difficilmente se no possiamo andare a raccontare a qualcun altro come si gestisce qualcosa che abbiamo semplicemente studiato ed osservato da distanza. Ma arriviamo ad un elemento chiave, che è la cornice di senso. Io credo che oggi questo tema abbia avuto, sia letto in modo molto diverso. C'è una cornice di senso che dice, ma sì, ma tanto, ma cosa vuoi che sia, insomma non sarà mica una cosa importante con tutti i problemi che abbiamo per le aziende, figuriamoci se dobbiamo occuparci dello stress lavoro correlato, quante volte l'avete sentito dire? E figuriamoci addirittura se dobbiamo immaginare di fare una formazione o un'informazione su un tema che ha pochissimo senso. Allora se la cornice di senso è questo tema non serve a niente, è un orpello normativo che non ci porta da nessuna parte, dobbiamo semplicemente compilare una serie di moduli per essere più o meno a posto, quindi andiamo via veloci, capite che dentro questa cornice tutto quello di cui stiamo parlando e tutto quello che è qualità che possiamo portare dentro un'organizzazione viene disperso. Anzi, ti guardano e ti dicono sei un pazzo, ma perché ti perdi tempo dentro questa cosa? Altra cosa è sviluppare una cornice di senso che dice no, è un'opportunità. È un'opportunità che deriva dal fatto che il concetto di se mi occupo del benessere delle persone, se mi occupo delle loro competenze, della loro preparazione, questo è un effetto non solo sul loro potere, ma un effetto sui risultati. Risultati, io cerco di essere anche molto pragmatico, significa conto economico, significa minori infortuni, significa quindi minor turnover, significa una serie di cose molto molto concrete che hanno una ricaduta immediata e misurabile. Quindi detto questo, emerge come chiaramente ci sono due grosse cornici. La sensazione è che ad oggi la prima cornice, quella un po' più pessimistica, sia la più diffusa. Questo però ci ha spinti a immaginare un convegno come questo all'interno di questo scenario, perché crediamo che sia fondamentale raccontare che ci possano essere delle cornici diverse. Se noi non partiamo da questo presupposto, difficilmente svilupperemo qualità rispetto a questo tema. E quindi arrivo a parlare di strumenti, di strategie che possono essere formative e informative. Dicendo che cosa? Che lo strumento è importante, ma è fondamentale la cornice da cui partiamo, ed è fondamentale il progetto e le modalità dentro cui noi eroghiamo o utilizziamo certi tipi di strumenti. Facciamo degli esempi, e qui li vedete. E conosciamo tutti i booklet informativi, cioè dei materiali cartacei che vengono usati per dare conoscenze sul tema, è un modo, è un primo modo, è un modo semplice, però è un modo, è uno strumento, non è questo che fa la differenza, è questo strumento inserito in quale progetto. Cerco di spiegarmi meglio facendo degli esempi molto concreti. C'è una cornice che è priva di valore, per cui l'idea qual è? Bene, ho uno strumento concreto che si chiama booklet informativo. Quello che accade è che distribuisco questo velocemente ai lavoratori, lo lascio sulla scrivania, non lo spiego, ti dico prendilo, firmami un modulo, così siamo a posto. Se continuiamo a fare così, forse abbiamo un effetto, che quello di essere formalmente a posto con delle eventuali richieste normative che ci possono essere. Ma in realtà stiamo facendo ben poco relativamente allo sviluppo di una conoscenza. Altra cosa è usare uno strumento che rimane lo stesso, ma inserirlo dentro una cornice di significato per noi molto nuova, che dice, beh, questo lo presento dentro una riunione, ti racconto che cos'è il tema, e coinvolgo i dirigenti se sono in una grossa azienda per dire guarda che questo tema è presente, presentalo tu direttamente ai tuoi lavoratori attraverso delle riunioni, capite? Quindi questi sono solo delle piccole proposte, piccoli esempi molto concreti di interventi che non solo ho seguito, ma anche di strumenti che ho progettato, proprio perché non è lo strumento di per sé che fa la differenza. Ma in questa fase, perlomeno dove siamo, secondo me è la cornice che ci mettiamo noi per primi. Se noi come consulenti, se noi come coloro che portano, come RSPP, che portano uno spazio di competenza nuova relativamente ad un tema nuovo, non ci muoviamo in un certo senso, siamo noi per primi che ammazzeremo il valore che può avere lo traslavoro correlato all'interno del nostro scenario. Già i vari passaggi normativi non ci hanno aiutato, nel senso che rimandare sistematicamente senza avere delle linee guida, questo non aiuta. E se in più continuiamo a percorrere una ventata che banalizza il tema, che un po' lo ridicolizza, un po' non lo coglie nel suo spazio di opportunità vera, ecco che stiamo perdendo come sistema paese, credo, un'opportunità molto importante. Come sistema paese io credo che fermarsi per gli imprenditori, anche molto piccoli, riflettere su alcune dimensioni chiave, individuare punti di forza e di miglioramento e progettare qualcosa che sviluppo, credo che sia un'enorme opportunità. In più, messa dentro un'obbligatorietà, già dovrebbe essere questa una spinta naturale al miglioramento. L'obbligo ci dice guarda che tutti lo devono fare, ora può essere massacrante questa cosa oppure può essere profondamente stimolante. La mia ambizione, il delirio per cui mi sono appassionato a questo tema, forse è proprio la possibilità di vedere che ci può essere un risultato concreto per le nostre aziende, pubbliche, private, piccole, grandi. Quindi non è un tema di pertinenza unicamente, come ho sentito, per grosse aziende, è un tema di pertinenza anche per le piccole aziende, dipende come viene gestito. Sempre facendo altri esempi, un esempio uno dice ma ci sono vari strumenti, ci sono molti video informativi, possiamo usarli, che senso hanno, vanno bene, vanno male? Anche qui lo strumento di per sé non ci risolve il problema. Un questionario di per sé non ci fa una buona valutazione, un video fatto bene di per sé non ci fa un'azione formativa, siete d'accordo su questo? Però uno strumento fatto bene ha una precondizione molto buona per poter erogare un processo che vada verso la sensibilizzazione, l'informazione e lo sviluppo di una certa qualità. Anche qui dipende sempre dalla cornice che io metto. Se la cornice è puramente, dai siamo a posto, facciamo una cosa veloce, otterrò un certo tipo di riscontro dalle persone. Perché provate a immaginare se voi vi interfacciate con qualcuno che vi dice sì, bon, dai, 10 minuti investili qua, poi fammi questo questionario, mi raccomando metti la firma perché questo è importante, poi lo mettiamo via. Ecco, se questo è quello che viene passato, abbiamo un'azione comportamentale che apparentemente ci dice guarda che sto facendo un'azione che va verso la conoscenza e il sapere, ma dall'altra parte il messaggio che passa qual è secondo voi? È il messaggio che dice guarda questa cosa è dissennata e priva di senso, quindi vediamo di non perdere tempo. Questo è il messaggio che molti professionisti stanno passando su questo tema. Non possiamo meravigliarci che poi i datori di lavoro non siano sensibili al tema stesso. Oppure ci può essere anche qui una cornice che aggrega valore. Siamo in riunione, condividiamo, abbiamo un piano di comunicazione interno di un certo tipo. Questo dà valore a quello che può essere uno strumento. Credo che non cambierà molto la mia esposizione, ci sono tanti strumenti che la multimedialità ci può dare, un percorso di learning. Anche qui devo dire che ci sono molte proposte, ci possono essere delle proposte più o meno valide, ma il tema vero è come usiamo questo strumento. Se lo strumento è usato per, ok, mi dà un certificato veloce che così riesco a mettere nel mio DVR e sono a posto per un eventuale controllo, continuiamo sempre a vedere unicamente quello che è lo spazio normativo protezionistico di questo tema. Non vediamo qual è lo spazio di opportunità. Siamo qui per poter immaginare che ci possa essere un uso di tutti questi strumenti qualitativamente ineccepibili, quindi certo guardate gli strumenti e scegliete quelli fatti meglio secondo voi, questo è un invito ovviamente importante, ma non è lo strumento di per sé che può fare la differenza. Quindi lo strumento è un mezzo che può essere usato per aggregare molto valore o per disperdere valore. Faccio un altro esempio, perché forse il tema della valutazione sul rischio stress è molto sentito e qualcosa si è fatto. Non è il questionario di per sé che fa la differenza rispetto ad una buona valutazione. È il progetto, il processo che io ho inserito dentro la mia organizzazione per gestire questo strumento, raccogliere le percezioni dei lavoratori eventualmente e ritornare all'organizzazione una risultanza, ai dirigenti, ai lavoratori, e innescare un processo di miglioramento. Se non c'è nulla, credo di aver finito l'intervento. Ero convinto che ci potesse essere ancora qualcosa, ma credo che mi piace leggere i simboli. Se è diventato bianco, credo che siamo vicino alla fine. Credo che il senso si sia capito, quindi un po' meno focus sulle tecnicalità di alcuni strumenti, un po' più interesse su quello che può essere uno spazio di opportunità che io personalmente leggo relativamente a questo tema, ma che credo sia figlio di un valore di fondo per me. Io ho sempre fatto il consulente che si è occupato di sviluppo organizzativo strategico delle risorse umane. Ho sempre creduto che persone che stanno bene dentro un contesto organizzativo possano essere una chiave fondamentale per ottenere performance di successo. Oggi più che mai credo che il nostro paese abbia bisogno di questo. Condivido una lettura un po' triste, nella misura in cui le risorse umane vengono viste tipicamente come un costo, e le risorse umane sono e la formazione viene confinata a qualcosa che si deve fare, ma cerchiamo di farla il meno possibile perché tanto è tempo perso. Io credo che benessere e performance siano due elementi che stanno assolutamente a braccetto e che fanno la differenza rispetto alle aziende. Grazie e buona continuazione.
Grazie a Michele Valerio, molto articolato, puntuale, il suo intervento molto chiaro, molto, molto lucido. Ho colto un significato di fondo che mi preme ribadire. Di fatto gli RSPP, piuttosto che i consulenti della sicurezza, ben oltre dall'essere meri funzionari a servizio di una normativa che deve essere applicata, sono portatori e sviluppatori di cultura. Questo richiede ovviamente un atteggiamento particolare, uno stile particolare all'interno delle organizzazioni, insomma un modo di proposta e anche di intervento che sviluppi valore e non appiattisca gli interventi sulla sicurezza all'interno di esigenze di tipo normativo. Io ho operato in aziende, per la verità, che ben prima dell'entrata in vigore delle norme a cui stiamo facendo riferimento, dimostravano di essere imprenditori piuttosto che fare gli imprenditori, secondo l'interessante accezione che ci proponeva e distinzione che ci proponeva il professor Caltabiano. Cioè hanno sempre creduto che intervenendo nell'organizzazione concepita come il luogo dentro il quale promuovere le persone e promuovere la qualità del lavoro, dunque dei risultati che ne conseguono, sia assolutamente congeniale allo sviluppo del business, ma anche alla realizzazione dei soggetti che lavorano. Non credo sia il caso o necessario scomodare Adriano Olivetti, che è stato sicuramente uno dei primi e uno dei più significativi imprenditori a credere a questo approccio. Non occorre scomodare lui, perché scomodando lui dovremmo scomodare molti altri. Certo è che la realtà con cui ci misuriamo ha un altro sapore. In effetti, come diceva Michele, i più non spalancano le braccia dicendo benvenuti, aiutateci a generare valore, ma piuttosto vediamo come muoverci pragmaticamente, perché se l'obbligo di legge ci impone di fare certe cose, le dobbiamo fare. Ecco, a questo tipo di banalizzazione ci dobbiamo opporre, e così facendo entriamo all'interno di una tensione progettuale che introduce gradualmente, certo, ma anche inesorabilmente qualità e valore culturale.